all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 12. Il vero giorno di riposo, seconda parte. Cari amici, il giorno del riposo della Bibbia è per così dire al centro della legge. Voi sapete che una legge non può avere vigore, non può valere, se non porta la firma dell'autore che la emana, dell'autorità che la emana. E nel quarto comandamento si trova proprio il nome, il titolo e l'estensione del dominio dell'autore della legge. Andiamo a leggere, o rileggere per meglio dire, il comandamento in Esodo capitolo 20, versetto da 8 a 11. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è giorno di riposo consacrato al Signore. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, nella tua serva, nel tuo bestiame, nello straniero che abita nella tua città, perché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Qui c'è il nome dell'autore della legge, Signore Iddio. C'è il suo titolo, Creatore, e c'è l'estensione del suo dominio, i cieli e la terra, l'universo intero. Come dire, Elisabetta II, regina di Gran Bretagna e dei Dominions, oppure Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica Italiana, Signore Dio, creatore dei cieli e della terra. Se noi togliamo questo comandamento, togliamo la firma alla legge, e quindi la legge non ha valore. Forse anche per questo che la legge di Dio è stata calpestata nei secoli e lo è tuttora. Un'obiezione che viene generalmente fatta dal mondo protestante soprattutto, non tanto da quello cattolico: perché Gesù non ha detto di osservare il sabato? Perché? Perché non ce n'era bisogno, anzi cercò di togliere dall'osservanza del sabato tutte le esagerazioni della tradizione che avevano appesantito l'osservanza del sabato, con tanti piccoli dettagli che stabilivano la loro intelligenza, la loro superiorità. Non ce n'era bisogno. Non c'era ragione di ripetere agli ebrei una cosa acquisita, accettata. Ecco perché Gesù non ha detto che bisognava osservare il sabato, perché tutti lo osservavano, non ce n'era bisogno. Gesù osservò il sabato, e questo basterebbe a fare capire l'importanza della legge e del quarto comandamento in particolare. Gesù osservò il sabato. Ascoltiamo Federico Godet, un teologo antico, ma sempre moderno. Federico Godet fa notare giustamente: tutti gli Evangeli provano che Gesù si sottomise a un'osservanza legale molto stretta e che dalla circoncisione alla morte egli rimase, se così si può dire, come avvolto nella forma nazionale della vita israelitica. È un errore del tutto gratuito degli esegeti ritenere che Gesù abbia violato il sabato. Sia pure operando guarigioni, egli semplicemente si affrancò dalle prescrizioni farisaiche che avevano, e di molto, esagerato l'osservanza sabbatica. Eh sì, come ho detto, l'avevano appesantita, avevano addirittura stabilito la quantità di passi da fare, avevano inventato una misura loro, il cammin di sabato. Mi domando cosa facevano poi arrivati alla fine del cammin di sabato. Ma avevano ridicolizzato la legge di Dio, l'avevano disprezzata, ne avevano fatto un ordinamento umano limitato, discutibile, sbagliato. Gesù osservò il sabato. Vogliamo rileggere nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 17 e versetto 18. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Ha ragione Federico Godet, che abbiamo appena letto. Gesù si adattò all'osservanza della prescrizione ebraica, però facendo notare ai suoi eterni accusatori la loro illogicità. Si affrancò semplicemente dalle prescrizioni farisaiche che non avevano nessun valore, ecco perché lo accusavano di violare il sabato guarendo dei malati, capirai. E Gesù disse: si può fare del bene in giorno di sabato. Poi Luca, testo classico, capitolo 4 del Vangelo di Luca, versetto 16, si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e com'era solito, com'era abituato a fare, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e, alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo, Isaia 61, dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, eccetera. Gesù è entrato nella sinagoga in giorno di sabato, ha letto il libro del profeta Isaia. Però cosa successe? Successe che i nazareni lo cacciarono, non ascoltarono il commento della parola di Dio. Versetto 20, poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, era un rotolo, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui ed egli prese a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Cioè io sto adempiendo col mio ministero la profezia di Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato per annunziare la liberazione ai prigionieri, i prigionieri del peccato, certo, e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: ma non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fai anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandata una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naaman, il Siro. Vedete i sermoni di Gesù. Cosa avrebbe detto qualcuno al posto di Gesù per ringraziarsi il favore dei suoi compaesani? Avrebbe detto: sono contento di essere qui, gli avrebbe fatto dei complimenti. Ma Gesù non fa complimenti. La verità non fa complimenti. Gesù è la verità. Sapete quale fu la risposta? C'era il razzismo religioso anche allora, eh? Oh sì. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Guardate come cambia il carattere della gente. Prima erano meravigliati delle cose che diceva e dicevano: da dove ha preso questa sapienza? Non è il figlio di Giuseppe, il falegname? E poi quando Gesù spiega la parola, la spiega a fondo, perché la parola è la verità, allora cosa fanno? Furono ripieni d'ira, si alzarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, più che monte è una collina, sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Che bella accoglienza gli fecero nel paese, una bella accoglienza davvero. Cari amici, la parola di Dio a volte ferisce, ma la parola di Dio, lo abbiamo studiato, è stata data per correggere, per insegnare, è stata data per formare l'uomo e la donna. Gesù osservò il sabato e Gesù predisse che il sabato sarebbe stato osservato anche dopo la sua morte. Ricordatevi di questo testo, Matteo 24:20. Gesù sta parlando della fine di Gerusalemme, che sarebbe avvenuta di lì a 39 anni, nel 70 dopo Cristo, e allora dice, parlando della grande afflizione che ci sarebbe stata, e parlando della distruzione di Gerusalemme, la prende a modello della distruzione finale, della fine del mondo, prima del suo ritorno. Allora nel capitolo 24 di Matteo, versetto 20, è detto: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Che non avvenga d'inverno, inverno perché c'è il freddo, ci sono le intemperie, né di sabato, perché al sabato le porte della città, specialmente a Gerusalemme, erano chiuse, non si entrava, non si usciva, se non dopo il tramonto. Quindi chiudevano al tramonto di venerdì e lasciavano chiuso fino al tramonto di sabato. E come si fa a scappare? Pregate che la vostra fuga non avvenga né d'inverno né in giorno di sabato, perché il sabato non è stato abolito come si vuole alla morte di Gesù. Gesù non ha abolito la legge di Dio, Gesù ha abolito le leggi cerimoniali che prefiguravano il suo ministero, ma si è venuto a morire proprio per riscattarci dal peccato, che è la trasgressione della legge. Perché avrebbe dovuto abolire il sabato? È una cosa che non sta in piedi, non sta in piedi. Gli apostoli osservarono il sabato. Luca capitolo 23, il versetto 56. L'Evangelo racconta il fatto in questa maniera: poi tornarono indietro, sono le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, prepararono aromi e profumi. Capitolo 24, versetto 1. E durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Gesù era morto, ma continuavano a osservare il sabato, era normale. Qui dice: si riposarono secondo il comandamento. 24, versetto 1. Ma, attenzione a questo testo, ma il primo giorno della settimana, passato il sabato, il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù, che era resuscitato. Gesù era resuscitato. Il primo giorno della settimana, cioè la domenica, quello che verrà chiamata domenica. Capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, quindi sono passati anni, 13 degli Atti degli Apostoli, versetto 14, 42 e 44. Essi, Paolo e compagni, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi Paolo osservava il sabato con gli altri suoi compagni e andò al sabato nella sinagoga per spiegare la parola di Dio, per partecipare al culto del Signore. Versetto 42 e 44. Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Quindi vedete come i discepoli gli apostoli, seguendo l'esempio di Gesù, osservavano il sabato. Capitolo 15, versetto 21. Perché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Ecco, ogni sabato i fedeli si riunivano, gli ebrei e i primi cristiani si riunivano il giorno di sabato nella sinagoga. Capitolo 16, versetto 13. Qui siamo in Macedonia. Io sono stato in questo posto, descritto qui. Il sabato andammo fuori della porta lungo il fiume, si parla di Filippi, colonia romana, lungo il fiume, e io ho visto questo fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Attenzione, qui non c'era una sinagoga, c'era una cosiddetta chiamata prosefki, che era un luogo abituale di preghiera, e c'erano delle donne. Le donne, voi sapete che nelle sinagoghe non potevano avere accesso se non in un posto appartato. Qui Paolo parla e non c'è una sinagoga, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, aveva detto Gesù. Poi ancora, capitolo 17, versetto 2, qui Paolo ancora in Macedonia, queste città non ci sono più, c'è qualche pietra soltanto, dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, e Tessalonica c'era una grande città, Salonicco, dove c'era una sinagoga dei giudei, e Paolo, com'era sua consuetudine, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture. Andava lì perché trovava delle persone alle quali rivolgersi per spiegare le profezie. Era un rabbino, era un teologo cristiano, però convertito. Ascoltavano e poi magari lo cacciavano, ma lui parlava, predicava. Capitolo 18, versetto 4. Ma ogni sabato, qui siamo a Corinto, insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Dopo un anno e mezzo di ministero nel Peloponneso, nell'Acaia, fonda una chiesa a Corinto e forse altre comunità nel Peloponneso, di cui non abbiamo traccia però. L'apostolo Paolo si riuniva di sabato. Perché di sabato? Ma perché il sabato è il giorno del Signore? No, non è il giorno degli ebrei. Non è il giorno degli ebrei. È il giorno stabilito alla creazione. Ma perché la gente si incaponisce? Io non l'ho mai capito, neanche dopo tanti anni. Si incaponisce a dire che il sabato è il sabato ebraico. Ci sono gli ebrei che osservano il sabato. Ci sono degli evangelici, dei protestanti che osservano il sabato, ma il sabato è il giorno per l'uomo, non è il giorno soltanto per l'uomo ebreo, no, è per tutti, che è il giorno di Dio stabilito alla creazione. E allora la parola ebreo la troviamo per la prima volta in Genesi capitolo 14 al versetto 13. Qui si parla dei re della pianura che vennero a saccheggiare Sodoma, presero prigioniero Lot e i familiari, e Abramo, che era un capo clan, un capo tribù, un ricco allevatore, cosa fa? Prende 318 giovani, quindi vedete che clan che aveva, per prendere 318 giovani, li insegue, questi re coalizzati, erano 5, e li sconfigge. Dice, ma uno degli scampati alla razzia di questi re, uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Eshcol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. E che cosa vuol dire Abramo l'ebreo? Vuol dire Abramo che viene dal di là del fiume, dal di là del gran fiume Eufrate. Ecco che cosa significa la parola ebreo. Colui che era uno straniero, per quei tempi lì, è uno straniero che veniva dal di là del fiume, veniva da lontano, infatti veniva prima da Padaran, che era nel nord della Palestina, ma era salito seguendo il corso del Tigri e dell'Eufrate con i suoi parenti, con tutto il clan, ecco qua. Quindi questo termine fu attribuito a Abramo e ai suoi discendenti di Giacobbe. Ecco, erano uomini che venivano dal di là del fiume. Riepilogando. Cari amici, il Nuovo Testamento ha lasciato cadere dell'Antico Testamento tutto ciò che era transitorio, ma ha conservato quello che è eterno. Il sabato non fa parte delle leggi cerimoniali abrogate alla croce, ma fa parte della legge morale che è eterna, cioè i 10 comandamenti. Non fa parte della legge cerimoniale. Gesù abolì, sì, la legge cerimoniale, i sacrifici. E infatti ricorderete che mentre Gesù moriva sul Calvario tra due ladri, la cortina del Tempio che separava il luogo santo dal luogo santissimo è detto si fendé da cima a fondo e scopriva agli occhi di tutti la Shekinah, la gloria di Dio che sprigionava dal luogo santissimo. E quindi voleva dire che Dio metteva fine al regime dei sacrifici, delle ombre, delle prefigurazioni durate tanti e tanti secoli. Quelle furono abolite alla croce, ma non i comandamenti. Ma allora scusate, o la legge la si osserva tutta o non la si osserva. Perché osservare 9 comandamenti e il 10° no? Perché osservare il 1°, il 2°, il 3°, il 5°, il 6°, il 7°, l'8°, il 9°, il 10° e il 4° no? Ma se contiene la firma dell'autore, contiene le sue prerogative, contiene il suo titolo, Dio, Signore Dio, Creatore del cielo e della terra e di ogni cosa. Perché togliere questa firma? E noi vedremo, la volta prossima, Dio piacendo, com'è stato che gli uomini dimenticarono e dimenticano il sabato sacro all'Eterno, il sabato segno fra Dio e l'uomo, il sabato memoriale della creazione, giorno per eccellenza di riposo fisico e spirituale, è stato sostituito dalla domenica. Come andò il fatto? Chi si permise di fare una cosa simile? E oggi quello che abbiamo studiato finora, forse a qualcuno sembrerà strano, ma è la verità, è quello che dice la Bibbia sul giorno del riposo. Non c'è un'altra verità. E allora andiamo a cercare le motivazioni, le ragioni, chiamiamole così, per cui oggi la maggior parte della cristianità è cattolica, è ortodossa, è protestante, è anglicana, invece di osservare il settimo giorno, che è il sabato, sacro all'Eterno, santificato da Lui, osserva il primo giorno della settimana, che è la domenica. Che Dio ci aiuti a capire e a mettere in pratica la sua parola. Amen.